Siete ancora collegati con Radio Bandiera Nera. Come annunciato, siamo in collegamento con Franco Baldo Chiocci, giornalista, firma storica prima del Tempo, poi del Giornale, e scrittore. E abbiamo voluto sentire quest'oggi perché noi stiamo dedicando questo speciale a Ezra Pound, nel quale esaminiamo vari aspetti di Ezra Pound come scrittore, economista, poeta, ma in realtà abbiamo finora lo speciale è stato condotto da persone che non hanno mai avuto comunque la fortuna di conoscere Ezra Pound. Non così invece appunto per Franco Baldo Chiocci. Ecco, io le chiederei di raccontarci se, come, quando ha conosciuto Ezra Pound, se c'è qualche episodio particolare legato insomma al suo incontro con Pound.
Sì, dunque, io ho conosciuto Pound in una circostanza particolare, qualche settimana dopo il suo rientro in Italia, quando sbarcò a Napoli dal transatlantico e fece il saluto fascista per salutare la terra dal quale si era accomiatato come prigioniero, fu ospite a casa di Marco Ramperti. Marco Ramperti è uno scrittore purtroppo dimenticato da destra perché era un personaggio incredibile, antifascista sotto il fascismo, poi andò nella Repubblica Sociale, perché era un romantico, perché era un Don Chisciotte, un Bastian Contrario, e quindi insomma, praticamente conobbe Ezra Pound. Tra l'altro Ezra Pound diede di Ramperti un giudizio molto lusinghiero, persino esagerato, e cioè disse che Marco Ramperti era l'unico scrittore italiano esportabile. Invece naturalmente è stato accuratamente dimenticato perché volevano far dimenticare la storia di questo personaggio, che era stato uno scrittore famoso fra le due guerre, ma poi ha avuto la colpa di andare al nord e quindi si era appestato, è stato messo in carcere, ha avuto 16 mesi di galera, penso che Togliatti, che allora era guardia di sigillo, andò a cercarlo in carcere perché Ramperti era anche uno scrittore lodato da Gramsci e cercava di ingaggiarlo. Così come riuscì a ingaggiare nel Partito Comunista Sibilla Sramo, Massimo Montepelli e altri intellettuali ex fascisti. Ramperti ovviamente ringraziò ma non accettò e restò sempre così fedele alla sua ultima scelta, che era stata quella romantica di andare alla Repubblica Sociale. Tra l'altro sulle orme di un grande scrittore francese, Benjamin Constant, che è considerato il fondatore del liberalismo moderno, il quale nemico acerrimo di Napoleone, andò in esilio perché quando Napoleone trionfò e tornò dall'esilio per andare al Napoleone dei 100 giorni, Napoleone reduce dall'Isola d'Elba, e fu lui che redasse l'atto addizionale che era il canto del cigno democratico di Napoleone. Bene, vabbè, queste sono divagazioni. Comunque, a casa di Ramperti, a un certo momento arrivò Ezra Pound, che era accompagnato da un certo Daddario, il quale era il suo angelo custode, lo seguiva come un'ombra. Secondo Ramperti era anche un personaggio mandato dalla CIA per controllare i passi di questo grande poeta che doveva essere l'orgoglio americano, e invece gli americani l'avevano messo in galera, l'avevano messo nel manicomio criminale, considerando che non l'hanno fatto passare per matto per condannare le sue idee, insomma, la sua adesione al fascismo, la sua ammirazione per Mussolini e soprattutto il suo odio contro i banchieri. Ora, Ezra Pound arrivò, era un giorno piovigginoso, nella casa di Ramperti c'erano altri personaggi, adesso di cui non ricordo il nome, ma comunque mi ricordo che c'era una poetessa. C'erano altri personaggi. Comunque era ritornò reduce dal ridotto dell'Eliseo, dove gli scrittori e i poeti che avevano sottoscritto la solidarietà con Ezra Pound, Eugenio Montale, Quasimodo, Pasolini, Dario Bellezza, eccetera, alcuni di questi intellettuali, avevano organizzato una festa per Ezra Pound, perché Ezra Pound, loro avevano dimenticato che era stato fascista, siccome era un grande poeta e non potevano rinnegarlo, perché dovevano rinnegare metà della cultura della cultura letteraria tra le due guerre, quindi organizzarono questa festa per festeggiare il suo ritorno. E Ezra Pound, dopo aver ascoltato con compiacenza tutti questi elogi che gli facevano, eccetera, eccetera, saltò su una sedia e citò il suo Dante prediletto, e con il dito puntato gli fece: uomini siate, non pecore matte, come dirgli, vabbè, voi adesso mi applaudite perché adesso sono tornato libero, però insomma, voglio dire, le nostre idee non coincidono. E allora, dunque, venne a casa di Ramperti, praticamente così parlò del Pino. Tra l'altro Ramperti era molto lusingato del giudizio che gli aveva dato Ezra Pound, ma lui era di un tipo di cultura diversa, era di cultura francese, ha pubblicato queste cose. Comunque, ecco, io l'ho conosciuto in questa circostanza e mi ricordo che fu una certa atmosfera, a un certo momento andò via la luce e questa poetessa si mise a declamare A lume spento, che è una delle poesie di Ezra Pound. Quindi vabbè, niente, lui in questa circostanza fu sì, sempre appartato, salottiero, vabbè, io poi gli dissi di Dovero, gli dissi che ero di Gubbio, Gubbio provincia di Perugia, conosceva i versi di Dante che riguardavano Gubbio, o gli dissi da Gubbio che era un grande miniatore, così di cui Dante parla nel Purgatorio. E mi dice dove aveva fatto l'università, dice a Perugia ci ricordava che era la città di Prezzolini. Insomma, questo sfoggio di una lucidità assoluta, di una capacità anche salottiera di intrattenere gli ospiti, a casa di Ramperti con cordialità e con gratitudine. Invece all'Eliseo, con questo atto di sfida che è tipico suo, cioè che non credo che si accontentava delle adorazioni, ma insomma praticamente prendeva distanza da quelli che non la pensavano come lui, sono stati vicini nella sua avventura politica, che è stata anche un'avventura letteraria per lui, perché i canti pisani li scrisse nel gabbione di Coltano, dove era stato messo come uno scimmione, perché era stato ingegnere politico, insomma. Questo è tutto, insomma, questa è la mia conoscenza, deriva da questo fatto qua.
Certo.
E tra l'altro in quella circostanza Ramperti stava scrivendo un libro di cui io conservo l'inedito, che mi ha lasciato lui, che era L'arca nel diluvio, che è la storia praticamente fa parlare nel nuovo diluvio universale di tutti quanti i valori, nell'arca praticamente gli animali dettano, fanno la morale agli uomini, lui era la sua battaglia era contro gli immoralisti, e questo libro ha la prefazione di Jean Rostand, che era il figlio di Edmond Rostand, l'autore di Cerro di Bergerac, che è il più grande naturalista di Francia, il quale scrive che dalle intuizioni di un poeta aveva capito certi fenomeni di natura che a lui gli erano sconosciuti, quindi una dedica molto lucida a questo libro, e in esso ne ho la copia io, così come ho le correzioni, gli ampliamenti al suo libro di cui era conoscenza Ezra Pound, che aveva molto apprezzato, infatti parlare di questo libro, che è Benito Primo Imperatore. Benito Primo Imperatore è un libro che è stato incettato nel dopoguerra perché Ramperti immaginava in questo libro di fanta politica in cui che Mussolini avesse vinto la guerra e tutta Roma in festa perché il Papa l'aveva proclamato imperatore e quindi poi sferza tutti quelli che nel frattempo si erano affrettati a diventare antifascisti. Quindi questo libro fu scomparso perché questi tanti avevano paura di essere ricordati per quello che erano stati, insomma, compreso compreso Montanelli, compreso tanti altri, insomma. Bene, da parte c'era. Ora, quindi così mi ricordo che Sra Paolo chiese chiese come gli erano venute in mente tante trovate, tra cui c'era una divertente, bella, che è praticamente la finale del libro, in cui si racconta che Mussolini, nauseato di tutta questa manifestazione di piaggeria degli italiani, che prima l'avevano applaudito, poi l'avevano rinnegato, poi tornavano applaudito perché aveva vinto la guerra, prende il violino, che era la sua grande passione, se ne va per la Lappia antica a trovare un personaggio che ha conosciuto in un'antica osteria, e lì incontra un viandante trafelato, che ha paura di far tardi arrivare ai festeggiamenti, gli chiede qual è la strada prima per arrivare a Roma, poi parlano un po' di loro, poi si presentano, poi gli fa: cavaliere Audicio Walter, e lui dice, ragioniere Audicio Walter, e lui risponde, cavaliere Mussolini Benito, insomma. Quindi c'è questa trovata teatrale. Mi ricordo che questo libro, poi, che è stato, di cui ho le correzioni, adesso è stato finalmente ripubblicato, l'ha pubblicato le edizioni AR di Freda, con un'edizione un po' umida, comunque è importante perché perlomeno è ritornato in circolazione questo numero. Particolare malinconico, questo uomo di destra, al quale la destra deve, se non altro, il gusto della sfida, il gusto di non arrendersi, è completamente ignorato dalla destra. Io avevo proposto anche a certi esponenti, di cui non faccio il nome per carità ideologica, ma chi era Ampetti? Ampetti invece fu un personaggio, tant'è vero che, ecco, appunto, il Frappato era definito l'unico scrittore italiano esportato. Questo è tutto.
Bene, un'ultima cosa, se posso, sempre legata ad Ezra Pound e l'atteggiamento, diciamo, degli intellettuali nel dopoguerra riguardo a Ezra Pound, e anche oggi noi siamo stati recentemente oggetto, noi, insomma, a Casa Pound, il movimento che è dietro, appunto, a Radio Bandiera Nera, questa web radio per la quale stiamo trasmettendo, oggetto alcuni mesi fa di un appello di alcuni intellettuali che, diciamo, appoggiando anche una causa civile della FIA di Ezra Pound, diciamo, ci chiedeva di non usare più il nome di Ezra Pound perché in qualche modo, insomma, l'avremmo sporcato, eccetera, e anche, insomma, cercando di oscurare in questo appello quella che era poi, insomma, il passato e anche, insomma, il presente, poi fino alla morte fascista di Ezra Pound. Ecco, secondo lei l'atteggiamento degli intellettuali italiani anche nei confronti di Ezra Pound qual è stato? Di reale ammirazione, ipocrita, hanno cercato comunque di...
L'atteggiamento di grande imbarazzo, perché non potevano rinnegare Ezra Pound, specialmente i moderni, perché tutta la cultura moderna è condizionata dalla sua presenza, no? Così i suoi sodalizi con Eliot e con tutta Joyce, voglio dire, quindi non potevano non rispettarlo, no? E quindi fecero questo gesto di fare un appello per la sua liberazione, sempre considerandolo, un matto, perché chi aveva aderito al fascismo, soprattutto al fascismo morente, era considerato un matto, ovviamente, in questa Italia dove gli intellettuali sono la categoria di più opportunista. Quindi, voglio dire, il rapporto tra il Sapago e gli intellettuali, c'è, da una parte, si capisce che c'è una stima, dall'altra parte c'è il fatto che non possono, appunto, se pensiamo che il canto dove Ezra Pound inneggia le camicie nere, sì, dopo che c'era stato il bombardamento degli alleati a Rimini e ha rischiato di essere distrutto il tempo malatestiano dove ci sono le stoglie di Dante, è stato ignorato nelle prime edizioni della Repubblica dei Cantos. Il primo che l'ha pubblicato, mi pare che l'ha pubblicato, ecco, Shea Wheeler, mi pare che pubblicò per primo un editore di Cantos, e questo caso era l'hanno curato, soltanto in un secondo momento è venuto fuori. E questo, devo dire, c'è un personaggio al quale un po' di ragioni bisogna dare, che è Pontano, che è studioso fanatico di Ezra Pound, sa tutto di Ezra Pound, che ha tirato fuori per primo questo canto epurato, insomma, quello in cui dice: ma che forza, che bella, le camicie, non ricordo esattamente i versi quali erano, insomma.
Certo, in conclusione, qual è, diciamo, tra, diciamo, le varie abilità di Pound, appunto, che è stato poeta, ma anche economista, si è occupato di politica, ecco, insomma, qual è il Pound che lei ha più apprezzato personalmente?
Il Pound che ho apprezzato è innanzitutto la sua avventura umana e politica, cioè di scontare le sue idee, no? E poi l'enciclopedismo è veramente il Dante moderno. Certo, è difficile, è ermetico, ma lascia anche il gusto della scoperta, ha dei versi meravigliosi, sono tutti evocativi, quindi non è un poeta facile, è un poeta difficile, ma proprio per questo, una volta conquistato, è un poeta illuminante, quindi è un poeta, e soprattutto è un poeta moderno, perché ha scoperto che veramente la tirannia dei banchieri è quella che rovina il mondo, che ha pestato il mondo, insomma, sono l'usura ufficiale della politica, quindi lui. Io penso che Ezra Pound è stato criticato, condannato anche per il suo antisemitismo, che non c'è l'antisemitismo. La verità è che siccome ce l'ha con i banchieri, siccome quasi tutti i banchieri sono ebrei,
Certo,
hanno fatto la proprietà transitiva per cui è diventato antisemita, solo perché attaccava i banchieri. Quindi è un personaggio estremamente complesso, assolutamente interessante, assolutamente affascinante.
d'accordo. Io allora la ringrazio per questa sua testimonianza e le auguro buona giornata.
Buon lavoro a voi.